se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Michele, mai visto che disastro? Cioè, siamo mancati talmente tanto da questa rete che è successo un macello ad agosto, è successo un macello,
Ma tu dici che sia per colpa nostra della rete che non c'eravamo tu e io?
È evidente, sai perché? Perché in realtà, se ci guardiamo intorno, questo sarà un tema di cui parlerò molto sul canale nei prossimi mesi, in effetti siamo gli unici ottimisti razionali che bazzicano sul web. Perché? Perché
sono quando gli unici, abbiamo... esagerato, dai, ci sono anche degli altri. Ma dici che Matteo ci ascoltava, dopo non ci ha più avuto, non è andato al papete, si è fatto di questo, di quello e di quella.
Esatto,
è per dimenticare. E gli sono saltati i fusibili, che già erano debolucci pure.
Sì, ci ascoltava.
Questa, colpa tua. No, io ero disponibile.
No, ascolta, vabbè, detto, adesso no, è facile dire.
Ma ascolta, tu sei intellettuale.
Ma scusami, poi mentre io vado via, tu vai da Shai, vai, mi tradisci con quello, con quell'altro. Ma di cosa stai parlando?
Ci sono andato prima, eh. Ero in Cina quando sei andato via, poi sono andato all'America.
Insomma, dai,
tu dici che sia stato così, insomma, il fattore equilibrante di Fairbaldrin ha sparito, ha impedito al capitone capitano Coccolone di autocontrollarsi.
Ha sbroccato, Breaking Bad proprio, cioè Breaking Bad di Salvini in questo caso. Sì,
ma guarda, sai che davvero ci sto pensando? L'altro giorno volevo anche fare un piccolo video su questo, ma lo faccio qui breve per i tuoi e i nostri ascoltatori. La teoria, cioè tutto quello che lui ha fatto in questo mese... ha un'interpretazione solo clinica, e però soprattutto, adesso lasciamo stare quella, però uccide in un colpo solo l'idea che lui fosse davvero strettamente etero diretto dalla Russia. Cioè non c'è dubbio alcuno che questo abbia cercato soldi, appoggi, robe, ne avrà fatti tutti i colori, vedremo cosa viene fuori, se li ha presi i soldi, se non li ha presi, se ne ha di tanti, pochi, non importa. L'appoggio l'ha cercato, i soldi li ha cercato, quello è evidente. Poi sul piano giudiziario vedremo se ci sono reati, ma sul piano politico è evidente. Però c'era una versione più seria che girava e gira ancora, di cui molti sono preoccupati, e cioè che lui sia organicamente eterodiretto, cioè uno che riceve i segnali, bla bla bla. Ora, questo mi sembra impossibile, perché si tante limiti alla Russia di Putin, ma se c'è una cosa che sa fare bene... e dirigere molto attentamente i suoi vassalli, i suoi terminali, cioè, e la loro razionalità estremamente ferma, non avrebbero mai permesso un errore del genere e una sequenza continuata di bufale del genere.
Sì,
cioè, a me, a mio avviso, si è suicidato a livelli... Io ne sono allegro, perché si apre un briciolo, uno spiraglino di speranza che a destra qualcuno ragioni e si renda conto che con questi trogloditi animali, cioè dando spazio al peggio della destra italiana, no, cioè si fa solo disastro e casino. Però al di là di questo, ti pare, cioè io sto pensando, cioè, perfino Assad in Siria sotto le bombe sono riusciti a mantenere l'uomo freddo, no?
È vero.
Ha mantenuto freddo, non ha dato di testa, gli ha detto buono ragazzo, va, facciamo noi, prendiamo in mano noi la situazione, ascolta i consigli. E tanti altri esempi, no? In Crimea, cioè tanti posti e le loro... Non ti pare?
Sì, è stato un colpo di testa incredibile e totalmente inaspettato, cioè nel senso proprio uno di quei coup de théâtre negativi che ti aspetti dall'ultimo degli schizofrenici, nel senso, eppure...
Sì, un po' bipolare, cioè a me è la mia analisi dilettantistica.
Ma guarda, io ti dico, io qualche mese fa...
L'uomo è bipolare.
Qualche mese fa feci un post su Facebook in cui a un certo punto l'ho scritta sta roba, ho detto guardate, maggio, giugno, ho detto a me Salvini sembra uno che sta un po' perdendo il controllo emotivamente, i colpi di testa che aveva dato in alcune piazze, aveva sbottato contro delle persone, secondo me lui emotivamente non ha saputo sostenere la pressione, perché lui ha subito comunque una pressione, se l'è cercata, ma comunque ha avuto una pressione molto molto forte e lui non l'ha saputa gestire. E poi appunto è venuta meno la rubrica Du Fairbaldrin, che per lui era una manna dal cielo che gli riequilibrava i neuroni, e ha sbroccato completamente, non c'è nulla da fare. Però scherzi a parte, sì, secondo me questa è la prova chiara che lui aveva comunque per quanto avesse alcuni elementi di eterodirezione, sicuramente riceveva degli appoggi esterni, però non così tanto, perché altrimenti non gli avrebbero mai permesso di fare una puttanata così tanto forte. Sì, sì, indubbiamente
sì,
questo.
Sì.
Però quest'oggi...
Vabbè, detto questo, vedremo. Per il momento esatto. Continua a tirar giù madonne e a dire le cose più sceme del mondo, ma adesso è che sono chiaramente in difficoltà, non avevano...
A quello ci abbiamo
non
fatto
avevano
il
piano B.
Ci abbiamo fatto il callo. Però in realtà oggi non volevamo parlare di questo. Oggi volevo porti una domanda che è un po' collegata all'incipit che ho lanciato così. E la domanda è, come mai tutti quanti, anche le persone che fino a qualche mese fa sembravano persone con la schiena dritta, che usavano il cervello, eccetera, eccetera, negli ultimi mesi sembrano completamente perdute in questo emotivismo politico, in questa sorta di delirio favolistico in cui anche persone appunto che hanno sempre parlato di numeri con la testa sulle spalle hanno cominciato a lanciare favole incredibili. E sembra che non ci sia più, cioè la domanda che ti faccio è, ma non ti sembra che ci sia una volontà da parte di alcune persone di fare per accelerare il declino? Perché mi sembra veramente
questa
così.
Questa c'è stata da tempo, no? Questa c'è stata da tempo. Non lo so, la mia reazione a questa cosa qui è del tutto morale. Io mi sento così distante ormai dalle due parti, che si assomigliano sempre di più. Ma adesso sta uscendo un'anima revanchista e folle, cioè guevarista io la chiamo, della sinistra italiana, che uno credeva insomma un po' abbandonata.
Subita. Sì, assolutamente.
E invece è una cosa... sì, il pendolo è... Non so, possiamo studiare la cosa a vari livelli, appunto, cioè quello antropologico, quello culturale, quello caratteriale delle persone, quello dei valori. A me, per esempio, sembra... sarò un vecchio moralista, tutti a spiegarmi, sì, ma la coerenza è tutta una cosa pratica, sa, la coerenza è tutta relativa alle circostanze. Ma sarà, però, siccome io sono sempre dell'opinione che chi dirige la cosa pubblica deve essere una persona di carattere, un minimo di coerenza mi sembra essenziale, anche perché se butto a mare la coerenza non si capisce a che diavolo serve il partito politico.
Sai cosa? Su
non ti
questa cosa
pare?
qua,
cioè,
sì,
mi
io
sembra una
sono
cosa puramente
d'accordo.
logica.
Ma sai qual è il problema vero secondo me? Perché io sono d'accordo con questa cosa della coerenza. Sono anche uno però che ha sempre ripetuto, cioè è importante saper cambiare idea quando ti accorgi di aver fatto di aver pensato qualcosa di sbagliato. Però il problema non è tanto la coerenza o meno, è il fatto che qui si cambia idea senza che ci siano delle palesi motivazioni. Cioè io posso aspettarmi da una persona intelligente che riconoscendo degli errori, riconoscendo delle interpretazioni false, cambi idea. Quella non è incoerenza. È coerenza fin tanto che tu hai comunque un percorso che riesci a riconoscere del perché hai cambiato idea. Mentre qui sembra che siamo circondati di gente che una giornata sta dicendo perché questi sono i numeri, questi sono i grafici, questo è, non so, il vantaggio di stare nell'Unione Europea, questo è... Il giorno dopo ti dice no, beh, ma effettivamente l'austerity, effettivamente l'euro, effettivamente la disoccupazione, effettivamente... E lì il problema non è tanto coerenza e incoerenza, è proprio il fatto che c'hai un salto. Sembra di avere a che fare con una persona che è stata posseduta dall'anima di qualcun altro. Perché trovi...
Conte è stato chiaramente posseduto.
Porca miseria, Conte è incredibile.
Sì, a mio avviso deve essere successo lì un po' prima, un po' dopo, insomma, durante l'estate, deve aver visto il santone, come si chiama.
Un rito voodoo.
E gli hanno fatto i riti. Sì, esci. Satan Alep, esci da questo corpo e Mefistofele, Lucifero, chi era, insomma, Satana se n'è andato. E lui è ritornato in uomo vero, sicuro.
Mamma mia.
L'ha anche dichiarato, ha detto, non ho mai capito cosa intendesse, non so se hai visto una dichiarazione recente, ha detto, adesso Palazzo Chigi non sarà più il Vietnam.
No, me l'avevo mancato.
Non ho ben capito, si tiravano il Napal, c'era il Vietcong, non lo so, forse voleva dire che era occupato dagli altri due, adesso comanda lui, che era una maniera un po' implicita di dire fino adesso è servito, che poi la storia è semplice. Questo era uno che stava nel movimento, lì 4-4 a fare il tecnico mezza calzetta, gli hanno offerto la grande occasione di metter lì di mettersi lì a fare l'uomo di paglia, lui si è messo a tramare di suo, da buon italiano.
Guarda, a me ha fatto venire in mente, io non so se l'hai letto il libro o visto, ma ha fatto venire in mente American Psycho, non so se hai presente però questo colletto bianco newyorkese che passa tutta la giornata a confrontare i biglietti da visita con i suoi colleghi, a parlare di musica e poi di sera invece fa secchi tutti a colpi di accetta. Ok, e Conte è stato un po' l'American Psycho de Noantri, cioè nel senso è stato per tutto il tempo a confrontarsi i biglietti da visita con Salvini, Di Maio, e poi alla prima occasione ha tirato un colpo di accetta a Salvini durante quel discorso e stai lì e dici ma qui ci sono due persone dentro questo corpo. Perché è stato veramente incredibile.
Sì, lui è stato molto, molto incredibile. Ma tornando alla questione tua, definiscimela meglio. Perché l'aspetto antropologico, ti dico sì, è bestiale, no?
Sì, quello strettamente
politico, forse lo vogliamo lasciare stare, non lo so, dimmi.
No, perché appunto io di questo cambiamento non stavo parlando tanto di Conte, che comunque è un esempio di ipertrasformismo personale che ti lascia un po' basito. Più che altro sto parlando di persone che appunto sembrano lasciare completamente le redini della razionalità, dell'analisi, della pacatezza, del discorso che si basa su fatti e logica e dati, e cominciano a sparare invece numeri inesistenti, cominciano a sparare promesse incredibili. Mi sembra che questo paese sia sempre più dominato da questa empatia emotiva nei confronti delle favole. È come se, sai, ti faccio un piccolo esempio. Ci sono tanti divulgatori, tante persone, anche su YouTube, ma non solo su YouTube, con cui ho collaborato, che conosco, che hanno cominciato negli ultimi 12 mesi a fare un discorso che per me è molto molto pericoloso. Cioè dicono, io so di avere le informazioni, so di poter fare un buon lavoro, però questo paese non si merita più nulla. E quindi comincio a fare contenuti di merda, contenuti bassi, perché tanto la gente quello vuole, e io becco tutto quello che posso beccare adesso. E poi cosa vuoi? Se tutto va a schifo, ce ne faremo una ragione. Senza per questo rendersi conto, o magari rendendosi conto, che in questo modo diventano parte del problema che essi stessi in passato magari cercavano di eliminare. E questo per una sorta di sfiducia in quello che è il tessuto culturale di questo paese. L'Italia fa schifo, chi me lo fa fare di impegnarmi ancora? Faccio la merda come tutti gli altri, questo è un po' quello che sta dietro sto... E mi sembra che questa cosa stia dominando, perché vedo tante persone che fanno sto ragionamento.
Questa è diffusa, a mio avviso, è per tre quarti cattiva coscienza, malafede.
Questo sicuramente.
Me la sento dire anch'io. Sì, ma intanto questo paese non ha speranza, quindi cosa?
Esatto.
Quindi ci sguazzo, quindi sto zitto, quindi accetto, quindi mi comprometto, quindi mi infilo, quindi va bene tutto. Qui proprio torniamo di nuovo alla questione che è un misto fra cultura e carattere, personalità, come dire, reazione anche se vuoi istintiva, no? Animale, emozionale a certe cose. Sì, io mi trovo continuamente spiazzato a queste persone, non so neanche bene cosa rispondergli, perché la parte razionale di io cerco di vivere bene, massimizzare la mia qualità della vita, io ci sto anche, per carità, non è che io faccia una cosa così diversa. Quello che mi colpisce sono i metodi con cui li fanno e il fatto di riuscire a sentirsi soddisfatti accettando ogni tipo di mediocrità. Non lo so, mi verrebbe da fare un ragionamento molto complesso su come storicamente le norme sociali evolvono e come di nuovo le elite culturali e morali impongono di fatto o educano o abituano, chiamalo come vuoi tu, il resto della cittadinanza al rispetto di certe regole, no? Comuni di decenza, che di per sé non sono mai nell'interesse individuale immediato, sono sempre nell'interesse collettivo, nel senso che di per sé le regole di decenza, la regola della coerenza, appunto, per tornare a questa, no? A cosa serve? Beh, ovviamente individualmente non è molto utile, è molto più utile, specialmente se sei un politico o comunque, adattarti alle circostanze, dire bianco quando vince il bianco, dire nero quando vince il nero, dire grigio quando vince il grigio, così sei sempre sulla cresta dell'onda. Socialmente però crea un disastro, perché se è così e tutti possono far di tutto, allora l'organizzazione politica, l'organizzazione degli interessi, i programmi, lo studio anche solo dei programmi non ha più nessun significato,
Sì, è proprio questo.
È inutile
proprio
fare,
questo il
è inutile che
problema.
tu dica tu sei di sinistra, io sono di destra, cioè non importa. Tu sei per l'aborto, io sono contro, non importa tanto, a seconda della circostanza mi adatto a far di tutto. A quel punto cosa voti? Diventa un concorso simpatia alla politica, quello più bello, quello più simpatico, quello che fa la battuta più buona. Tanto poi, quando sarà ora di fare le
È proprio
cose,
quello.
decideranno le circostanze del momento e dove tirerà il
Dove
vento.
tira
Mi sembra
l'emotività
positivamente una
collettiva.
maniera di suicidarsi.
Sì, è dove tira l'emotività collettiva. Guarda, io quest'estate ho letto un libro bellissimo che ti consiglio e consiglio a tutti quanti, metto il link sotto in descrizione perché merita, che è lo studio di Paul Bloom dal titolo Contro l'empatia, una difesa della razionalità. Peraltro, edito da Liberi Libri, che è un editore che non mi sta particolarmente simpatico per le cose che scrive nelle quarte di copertina, eccetera, eccetera. Mi sembra tendente non verso il liberalismo, ma verso un altro tipo di. Il liberalismo finto italiano, di cui parliamo molto spesso. Però, d'altra parte, pubblicano un sacco di libri che io amo molto. E questo testo è un testo che è scritto da Bloom proprio per dire una cosa precisa: per dire. L'emotività, che lui individua proprio nella parola, nel concetto di empatia, non è che sia una cosa cattiva, cioè non è che sia cattivo, cioè noi siamo creature emotive, rispondiamo emotivamente, ci mancherebbe, ma è una pessima guida morale e soprattutto una pessima guida politica. E guarda, io ti dico,
Dopo che me l'hai menzionato, ho iniziato a leggerlo, quindi vai, sì. Cioè,
questo libro in
attira un
realtà.
po', però, cioè,
No,
vuole.
allora, lui spinge l'acceleratore, ok? Ci sono alcuni momenti in cui dice delle cose che sembrano anche forzate in un paio di momenti, però io capisco l'intento che lui ha, cioè nel senso, di fronte a un mondo, in realtà non solo in Italia, perché anche il trumpismo negli Stati Uniti, anche la Brexit ha cavalcato comunque questa tendenza, quindi è una cosa veramente a livello globale, è in parte una delle spinte di quello che chiamiamo così simpaticamente populismo, questa tendenza a dare più importanza a due cose, cioè all'emotività, cioè la sensazione emotiva, istintiva, di pancia, immediata nei confronti del mondo, e due, alla propria percezione soggettiva del mondo, rispetto invece a quella cosa che Spinoza ci invitava a fare, cioè guardare il mondo sub specie aeternitatis, cosa che ovviamente è impossibile, ma almeno guardare un po' con uno sguardo un po' più ampio, che invece ha bisogno del cervello, ha bisogno di un po' di tranquillità, di razionalità, di dati, di fatti. E mi sembra che le persone che ieri prendevano questa seconda strada, hanno cominciato piano piano ad arrendersi, di fatto diventando motore di quel declino che loro stesse, magari qualche anno fa, volevano evitare. E secondo me lo fanno sì per cattiva coscienza, lo fanno per convenienza, lo fanno proprio perché si sono autoconvinte che non c'è più niente da fare, che in realtà è la giustificazione più di merda del mondo, proprio la più vigliacca, perché in realtà tu sai che stai diventando parte del problema che moralisticamente a quel punto in passato denunciavi, e forse non hai più voglia di sbatterti, e quindi giustifichi questa tua pigrizia, questa tua, ripeto, questa vigliaccheria con il fatto ma ormai non c'è più niente da fare. E aggiungo un'altra cosa. Io prima ho fatto l'esempio dei divulgatori degli YouTuber, ma in realtà in questo atteggiamento ci sono cose molto, molto più concrete, molto più gravi. Ad esempio, quando si tira fuori il discorso del nucleare, che prima o poi toccheremo in maniera seria, io e te in questa rubrica, cioè proprio perché bisogna riportare in auge anche questo tipo di discorso che ormai in Italia sembra sparire dal dibattito
Guarda,
pubblico.
no, non è questa l'epoca, no?
Lo so, ma è proprio perché non è questa l'epoca che bisogna farlo, perché altrimenti siamo nella merda fino al collo. Dicevo, quando tu parli del nucleare, ci sono persone che. Anche quelle che ti dicono che magari il nucleare, beh sì, perché ci sono i vantaggi, però ti dicono, ma in Italia cosa vuoi? Appena fai il nucleare, le scorie finiscono in mano alla mafia e gli amministratori costruiscono cose poco sicure. E quindi c'è sempre questa autogiustificazione del dire, il nostro è un paese di merda, quindi è meglio non fare nulla per evitare di creare dei danni peggiori. Senza rendersi conto che invece l'ottimismo razionale sarebbe quello che ti fa dire, no. Bisogna comunque prendersi dei rischi, fare delle azioni che migliorino la situazione affinché domani il tessuto sociale sia un po' meno di merda. E c'è questa
Sì, questo
vigliaccheria.
è una variante, il fondamento psicologico del ragionamento pincheriano di altri, dei cosiddetti
Sì,
illuministi.
sì.
Non so se mi voglio iscrivere al club, però lo condivido anche se mi rendo conto che c'è dietro un'illusione che è quella hayekiana, cioè quella hayekiana, quella che Hayek ha così sempre molto attentamente documentato. Lui era un po' cinico su questo, riconosceva però che anche se quello è il dovere essere, occorre stare attenti, perché l'animo umano quello è, e il ruolo delle emozioni, no? E delle passioni e degli istinti e del desiderio di appartenere o non appartenere a un gruppo o un club è ineliminabile. Il vero esercizio continuo, personale, faticoso, che rende la vita interessante anche se complicata, devo dire, è proprio quello della tensione continua fra tuoi stati emozionali.
Certo,
no.
certo.
Questo
certo.
Vale cioè, sul piano personale, sentimentale, personale, come sul piano politico. La capacità di fare questo, ecco, l'osservazione che mi viene da fare è che la capacità di fare questo nei vari individui sembra essere estremamente variabile nel tempo. E cioè,
questo sicuramente.
È come se si creassero delle sunspot, noi le chiamiamo sunspots in economia, ci riferiamo a situazioni in cui per una ragione semi misteriose, casuali, grandi masse di persone si convincono di una cosa piuttosto che di un'altra, diventa di moda una cosa piuttosto che un'altra, no? E questa cosa è un po' un movimento appunto da sunspot, unpredictable, in cui grandi quantità di persone vivono una specie di atmosfera, no? Adesso l'atmosfera in Italia è sopravvivere, essere cinici, non c'è speranza, non c'è nulla da fare, tiriamo a campare. Nella variante di sinistra è Salvini era il mostro, era la fine del mondo, quindi tutto è perfettamente giustificato pure di evitarlo e poi tiriamo a campare, che intanto non abbiamo alcuna illusione. Nella variante di destra è siccome i mostri sono i comunisti, Soros e i neri, aspetta che non dico negri perché la gente si arrabbia perché io da buon veneto dico negri.
L'hai appena detto peraltro, molto
no, ho detto questa. Neri, ho detto aspetta che non dico negri, beh devo citarla quella che non voglio dire, che mi faccio? Ti avrei potuto dire aspetta che non metto la G, ma insomma vabbè, oh, raga, contentatevi.
Ma sì, cioè, ma
non lo metto nei coglioni più di tanto. Ok, allora la variante di destra era ti inventi, no, questa mostruosità infinita che sta travolgendo tutti, i musulmani, i neri, appunto gli africani, e quindi questo giustifica tutto, perché tanti dicono sì, cioè in effetti Poaretti i tosati in mare, però se no mi invade, credo.
Sì, è sempre non sono razzista, ma esatto.
Era una
non
cosa
faccio,
favolosa.
Non faccio il governo col PD, ma
è sempre sì, così, è tutto così, ma sì. Da dove venga, credo che sia una cosa interessante, non ho maniera di dire. Ecco, Bloom nel libro che tu mi hai menzionato, io poi sono andato a prendermi subito su Kindle, abbozza questa idea che sia molto lui ce l'ha molto con questa roba dell'empatia, no? Uh-huh. E ce l'ha molto con la versione empatia del Vuoi se ben dominante fra sì. I liberali americani e lui lo attribuisce all'impatto dei media.
È un po'
non lo so,
prima,
anch'io a volte sono tentato di dire che è così,
no, secondo me,
però
secondo
non
me,
lo so, ed è difficile, difficile avere un modello, è difficile capire nei dati se è nato primo l'uovo o la gallina.
Ma guarda, in realtà io ti dico, secondo me i media amplificano e assecondano enormemente questo, non c'è dubbio. Non è nato con i media però, non è nato, è una cosa proprio perché se tu guardi ogni meccanismo tribalizzante si fonda su quella cosa lì. In realtà quell'elemento in cui tu ascolti di più l'emotività in qualche modo è ancora legato al fatto che non siamo cambiati così tanto negli istinti e l'istinto ci dice ancora che è meglio fuggire da un pericolo percepito che non arrischiarsi ad affacciarsi a un pericolo.
Sì, 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 perché, però quella è la parte facile, quella è la parte facile, la parte utile, per carità, ma quelli sono istinti profondi, la paura, il salto, l'emozione. No, cioè questo non implica necessariamente che noi dobbiamo, per carità, l'istinto tribale, il gruppo, il desiderio di stare comunque con un gruppo, con la bandiera, vabbè, sono disposto ad arrivare fino alla curva nord, ok? Questo non implica però che poi uso metodi da curva nord e mi faccio dominare da curva nord anche quando decido qual è il mio sistema di tassazione.
Non lo so quello, perché
che tipo di università voglio. Ma no, non è ovvio, non è naturale, capisci? Cioè, quindi certo. Ci sono c'è meccanismi economici e culturali che lo fanno evolvere, perché non è così in tutti i paesi.
È vero, c'è una tendenza però molto generalizzata, se guardi. Cioè, ripeto, il trumpismo ha seguito dei meccanismi proprio quasi identici per molti aspetti a quelli che sono gli avanzamenti dei populismi qui in Europa. Cioè, quello che ho detto io è uno degli aspetti, a mio parere uno dei più primordiali, a cui poi sicuramente si sono aggiunti dei meccanismi anche economici e anche culturali sicuramente.
Ma però, fermami un attimo, non facciamo troppo lunga, non voglio tenerti, però Rick, prova a pensare, 30 anni fa non avremmo mai detto questa cosa, punto numero uno. Il trumpismo e allora, la spiegazione che andava di moda fino all'altro giorno era il trumpismo, il populismo leghista, Brexit, sono il prodotto della crisi economica, ok? L'impoverimento della classe media. A parte che sappiamo dai dati che non è vero, che Branco, per carità, aveva fatto una stima approssimata, poi una volta che hai guardato bene non c'entra un cazzo, la classe media dell'Occidente non si è impoverita, si è arricchita meno di altri, però insomma, però si è arricchita. E poi valgono i confronti, cioè adesso nel ragionamento che facevi tu sul dominio appunto del meccanismo empatico di squadra istintivo nelle decisioni politiche italiane, avevi in mente, credo, almeno io ce l'avevo in mente, non solo la componente di quelli di crocifissi, ma anche la componente oggi del nuovo governo guevarista che inneggia, c'è già quello che se n'è uscito, dice la sanità la facciamo pagare alle banche, i padroni, cioè ricominciano sta roba da ridicola, no? Del tutto emozionale. Quindi vale, appunto, ripeto, vale per quelli dei crocifissi, vale anche per gli altri. A me sembra che siano meccanismi, sì, guarda, sarà il vecchio dibattito paleomarxista di struttura sovrastruttura, ma propendo sempre di più per il fatto che sono proprio degli equilibri che non hanno una spiegazione attraverso i fondamentali. Il sistema mediatico a un certo punto nota che alcuni meccanismi, alcune maniere di raccontare le cose sono di moda, vanno bene, vendono più di quelle che in questo momento sono quelle dominanti, e c'è la rincorsa ad accaparrarsi tutti, quindi a copiarsi tutti, no? Non so, quando penso alla televisione italiana si copiano tutti, hanno tutti decine di talk show.
Tutti uguali, peraltro, con gli stessi tempi, gli stessi argomenti.
Tutti uguali, e fanno tutti la gara a chi la spara più grossa.
Sì. Sì,
capisci? Cioè, io vedo questo atteggiamento che tu caratterizzi come dominio dell'empatia sulla razionalità, lo vedo generalizzato, non lo vedo solo, capisci? Questo è quello che mi...
Ma guarda, la cosa che mi verrebbe in mente per quello che hai detto appena adesso è che è un argomento che abbiamo già toccato in passato. È come se i media, a differenza di altri sistemi culturali, si fossero più velocemente adagiati su un sentire comune senza però, come dire, cercare di portare un contributo per farlo avanzare, quel sentire comune. Cioè, i media sono arrivati troppo presto, mi verrebbe da dire. Noi non ci siamo abituati culturalmente a un certo tipo di tecnologia, di benessere, di sistema. I media sono arrivati e si sono sviluppati troppo velocemente e si sono adagiati su quello che è il sentire comune, che ancora non è maturato, per farci fare un passo in più, capito? È questa un po' la sensazione che ho io. Come se proprio ci fosse uno sfasamento temporale fra quello che poteva essere e quello che invece si è effettivamente verificato. E questo spiegherebbe il perché tutti i media fanno tutti la stessa roba. Perché? Perché si sono adagiati su un sentire che è semplice, che è basilare, che è... Se tu guardi un talk show americano oggi, uno di quelli politici, veramente differisce di poco, un po' differisce, ma differisce di poco rispetto a quelli che abbiamo sulle nostre televisioni. Cioè, io ne ho visti un paio qualche settimana fa, mi sono messo le mani fra i capelli. Cioè, il dibattito televisivo americano rispetto, ma anche soltanto alle ultime presidenziali, secondo me si è affossato in una maniera incredibile negli ultimi 2-3 anni, da quello che ho sentito io.
Boh, il livello del dibattito... Non lo so, cioè io lo seguo relativamente poco, io quei dibattiti, è completamente diverso comunque dall'italiano, anzitutto
sì.
Perché cioè, c'è una separazione strettissima fra quando parla il politico e quando parla gli altri. I politici non sono continuamente nei talk show. I talk show, se guardi quelli faccia a faccia, CNN, Fox, sono sempre stati così, sono un po' di intrattenimento. Però lì dipende molto da che canali vai, trovi anche discussioni estremamente serie, specialmente su questioni economiche o di strategia internazionale con esperti veri.
Sì.
E devo dire, il livello delle domande del giornalismo nei dibattiti presidenziali, sia quelli delle primarie sia dopo, non comparabile all'italiano.
È di più alto livello, quello, sì, questo è vero. Questo
mi
dispiace, è vero.
Ricorda quello delle tribune politiche di quando io ero ragazzino, insomma, che forse di 40 anni fa. Dopodiché sì, le chiacchiere che il politico produce in risposta sono frequentemente pura chiacchiera, cioè Trump ha stravinto aizzando le masse, su questo sì, completamente identico all'Italia. Il dibattito sociale non è così, però devo dire, no, questo nel bene e nel male, non è così, non c'è questo meccanismo che hai descritto tu fin dall'inizio, insomma, di ignorare completamente la dimensione razionale nella scelta e di parteggiare puramente, semplicemente per la propria bandiera, non è così dominante. Sì, è chiaro, c'è anche lì, qui di nuovo ritorniamo a quello che dice, che la componente emozionale sia fondamentale nelle decisioni politiche, anche strategiche delle persone, certo. Non ci piove.
Certo.
Che per una fetta grande di persone sia anche l'unica maniera di decidere, perché non hanno le capacità cognitive, la conoscenza, la cultura, la tecnica, per decidere se è bene o male bombardare la Corea del Nord o è bene o male intervenire in una certa maniera con l'Iran. Per carità, lo capisco perfettamente. Quello che a me sorprende, e credo sorprenda anche a te, è che questo meccanismo travolga anche quel 20-30% dell'elettorato che normalmente sta in mezzo e che è quello che poi fa opinione, no? Teoria.
Guarda, cioè, nel senso, la cosa che ha funzionato, se tu guardi negli ultimi delle cose che hanno funzionato negli ultimi 40-50 anni qui in Occidente, è il fatto che il sistema politico ed economico, come ho detto in un podcast di qualche giorno fa, diluendo il potere, perché in effetti uno dei principi della nostra democrazia è il fatto che il potere è più diluito rispetto ad altri sistemi, diluendo il potere ha permesso a quella parte di pubblico che, come dicevi tu, per varie vicissitudini non riesce ad accedere a un livello un po' più alto di conoscenze, di tecnica e anche di ragionamenti, di avere meno potere decisionale, ma non perché è sottomesso, ma perché è controbilanciato da tutta una serie di elementi che invece la pensano in un altro modo. Ecco, è incredibile perché questa parte di persone che la pensano in un altro modo o che semplicemente pensano si sta erodendo in maniera incredibile, perché tantissimi si stanno arrendendo. E quella è la cosa che mi preoccupa sì, perché sembra, sì, è questa la cosa devastante.
Infatti l'ho visto, cioè in queste settimane ho visto persone che tra l'altro considero razionali, qui finiamo forse perché stiamo andando lunghi, un'altra osservazione che secondo me ha a che fare con la stampa molto e col giornalista medio. Un bisogno intimo di moltissime persone, chi ha fatto un po' di politica come me da giovane lo sa, perché andando in giro a parlare con la gente lo scopri e poi noti che non cambia, è che c'è una fetta di popolazione che è fondamentalmente apolitica, apartitica, che è quella per cui non va mai bene un cazzo, sono tutti ladri, sempre e comunque, anche 50 anni fa, che quella è poco informata, che dice le cose banali, capito? Quelle, il qualunquismo, che sì, però vota ed ama stare col vincitore, che è la spiegazione prima di perché i primi ministri hanno sempre un grado di popolarità, i presidenti maggiori dei loro governi, dei loro partiti, quello che vince le elezioni due mesi dopo, un mese dopo le elezioni, quando fanno le nuovi sondaggi, c'ha 4 punti di più di quelli che avrebbe preso alle elezioni, quello che le perde, ne perde ulteriormente, quello che nello scontro politico fa la figura del pirla, come c'è Salvini. Perde 5 punti di botta perché c'è una fetta di persone che ama stare con il vincitore, che ama stare con il gruppo. E una cosa che ho osservato in queste settimane, che ho trovato affascinante, è trovare persone ultrarazionali, estremamente preparate, chiaramente frustrate dal fatto di essere state da anni, da sempre, con la minoranza, sono innamorate di Conte. Un amico mio in particolare, che non voglio menzionare, poi capace anche di offendersi, che da alcune settimane elabora post, articoli, uno che fa il matematico, uno intelligente, addirittura di pseudoteoria dei giochi, poi non è proprio pane per i suoi denti, per cui si confonde, ma non importa, non è quello, ma cose anche molto sofisticate per argomentare che Conte è il futuro del paese ed è il grande stratega.
E lì dici sono capitato
questa roba, no, a parte che, siccome razionalmente non si regge, non ha base evidenziale e anche il modellino, come dire, l'argomento logico è pieno di buchi, no? Tu capisci che c'è questo bisogno di dire, cazzo, per una volta sto anch'io con quello che ha vinto, dai.
Ma poi non ti ha detto per caso, ecco, questa è la pillola blu e questa è la pillola rossa. Scegli e vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio. Non te l'ha detto, no? Perché, cioè, no, niente, allora niente, ci va proprio storta. Ci va proprio storta, Mike, porca. Vabbè, fantastico, fantastico.
Così.
Bene,
sì,
quindi
c'è anche quell'elemento lì da tenere in conto.
Siamo andati lunghissimi, ma insomma
lunghissimo, è la prima,
ci piace,
dai, la prima
ci piace così. Voi che ci ascoltate, due cose dovete fare. Uno è leggere Contro l'Empatia, Pinker e tanti altri che nei prossimi video magari consiglieremo e consiglierò. E dovete condividere e diffondere Duffere Boldrin e questi video, perché se vogliamo risollevare un po' quella parte di persone che magari si sono arrese, beh, il modo giusto è anche fargli sapere che c'è qualcuno che fa discorsi un po' diversi rispetto al
mainstream. Esatto, e non si arrende, no? Mai.
E non si arrende.
E poi occorre ricordarsi, alla fine vale anche quest'anno, no?
Vale sempre. Cos'è che vale sempre?
Oggi, come dire,
più che mai...
Perfetto. Non è noia né sfiga ciò che pensa, dai.
Non è noia né sfiga ciò che pensa, potrebbe diventare il nuovo motto.
Io vorrei suggerirti.
Dimmi.
Proprio un motto, se posso.
Vai.
Non è sfigato colui che pensa.
Ma non comunque. È sfigato colui che pensa, è vero.
Come c'era sta roba a scuola, hai capito? Quello che pensa è uno sfigato.
È uno sfigato. Esatto, quindi. Esatto. Bene, grazie a tutti per l'ascolto, grazie Mike e...
Ciao Riccardo, grazie a tutti, ciao.
Ci rivediamo prestissimo, ciao.
Ci vediamo, ciao.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.